Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La festa di Santa Brigida ci porta ovviamente a pregare per il nostro continente, per la nostra Europa, per tutti i problemi che la attraversano, che vive, per tutta l'immigrazione a cui stiamo assistendo, il fenomeno migratorio, capace di cambiare il volto della nostra Europa. Preghiamo particolarmente, oltre che per l'Europa, per tutte le chiese in Europa.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 12, 22-32. In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. E tutta la folla era sbalordita e diceva: che non sia costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo questo, dissero: costui non scaccia i demoni se non per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni. Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in se stesso cade in rovina, e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso, come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: qualunque peccato o bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Parola del Signore.
Ecco, richiamo solo con un accenno quanto ci ha detto anche Nofke quando è venuto a parlare del Vangelo di Matteo. Il problema del potere del demonio, del regno di Satana, è un problema, non lo troviamo almeno nelle scritture più antiche, lo troviamo poi a un certo punto, ma non nelle scritture più antiche. Ne riprova anche il fatto che quando Gesù cita Isaia 61 nel rispondere a Giovanni Battista, che chiedeva se sei tu o no quello che deve venire, il testo che cita parla dei lebbrosi che sono guariti, dei sordi che acquistano l'udito, eccetera, altri infermi, altre infermità guarite, ma non ci sono gli indemoniati. Però troviamo che al tempo di Gesù era molto sentita la cosa, più volte troviamo guarigione da parte di Gesù di indemoniati, e vediamo che era una pratica anche usata, era una consuetudine, non so, comunque esistevano guaritori, terapeuti o comunque persone, anche figli dei farisei, da cui sembrerebbe che cacciavano i demoni. Non era un'attività solo di Gesù, era anche di altri, condivisa da altri, quindi un problema che riguardava tutto Israele e le genti.
Io faccio solo due osservazioni. La prima è che mi sembra che questo episodio, questa disputa, sia stata in qualche modo già risolta, direi, in anticipo, almeno a noi, dal versetto 18, perché diceva, presentava Gesù così: il mio servo che io ho scelto. Poi dice: porrò il mio spirito sopra di lui. E quindi appunto tutto il problema che adesso viene come fa a scacciare i demoni, mi sembra che questa citazione desse già, almeno a noi, insomma, che leggiamo il Vangelo, una grande chiarezza su chi riposa, su Gesù. Ecco. E invece l'altra cosa appunto che io veramente non capisco molto, il passaggio dal versetto 27 al 28, proprio perché al 27 dice: i vostri figli in nome di chi li scacciano, appunto, come... Però poi c'è uno scatto nell'argomentazione, perché poi dice: se io scaccio i demoni in virtù dello Spirito di Dio, è giunto a voi il regno di Dio. Quindi lui qui si ripresenta ancora da una parte, appunto, dicendo che scaccia i demoni anche tra i loro figli, però il fatto che lui li scacci è la manifestazione che il regno è venuto, e perché dopo lo spiega come potrebbe uno penetrare nella casa di uomo forte se prima non lo lega. E quindi però è questa argomentazione che ha uno scatto, mi sembra, è che io non capisco del tutto.
Sì, anch'io ho pensato che se c'erano già i loro figli che scacciavano i demoni, perché questo suscita tanto scalpore? Chiaramente il modo di agire di Gesù era diverso, e si vuole sottolineare la presenza dello Spirito di Dio in lui, la presenza della potenza di Dio in lui. E in questo brano sono riassunti, cioè c'è un indemoniato, il demonio che rende cieco e muto. Al capitolo 9 avevamo visto due ciechi e un muto, e questo riassume tutto, cioè è come se Gesù vincesse completamente la potenza di Belzebul. E si viene da pensare che quel versetto, se prima non lo lega, rapire i suoi beni, se prima non lo lega, è proprio quello che è venuto a fare lui, a legare Belzebul e a far giungere quindi il regno di Dio. E poi c'è quel a chi parlerà contro il figlio dell'uomo, mi chiedevo se può voler dire a chi non crede che io sono non solo un uomo ma sono figlio di Dio, e invece se non si crede che c'è la potenza di Dio che agisce attraverso lo Spirito, questo non può essere perdonato.
L'interpretazione che alcuni farisei danno, che era già stata evocata, come è stato ricordato prima, in un passo precedente, senza commento, è abbastanza comprensibile, nel senso che presuppone che gli esorcismi e i miracoli siano incontestabili. Chiaro che il presupposto è questo. Guardate che un argomento simile lo troviamo nei padri della Chiesa, tanti esempi. Non so se voi avete mai avuto l'occasione di... perché c'erano degli esorcisti e dei operatori di miracoli non cristiani, e funzionava evidentemente. E quindi i padri dicevano, ma lo cacciano con la forza del demonio. Se i fatti succedono,
è quello, l'unica possibilità, se uno non è disposto ad accettare, perché la gente qui dice, secondo il Vangelo di Matteo, forse è lui il figlio di Davide. Se uno non è disposto ad accettare questo e non può contestare i fatti, deve dare un'altra interpretazione che è abbastanza comprensibile, tradizionale, diciamo. Cioè, uno può fare anche i miracoli con la forza nemica. Quindi Gesù, la risposta di Gesù è molto interessante, però capisco, e anch'io penso che quello che accennava prima Anita è un punto difficile. Gesù mi sembra che usa tre argomenti diversi tra loro. Il primo è che presuppone, anche qui ci sono tutti i presupposti, che esista un regno di Satana, ovviamente non è in discussione, sono tutti d'accordo su questo, almeno con i farisei, e che il regno di Satana sia un regno per bene, cioè un regno serio, che sta in piedi, un regno potente, per cui per vincerlo ci vuole una forza molto grande, ci vuole la forza di Dio, un uomo non può. Presuppone questo l'argomento di Gesù, dicendo no, se Satana fosse diviso non starebbe in piedi, come fate a dire che io caccio? Il secondo argomento è quello della presenza di esorcisti dentro ad altri gruppi, dentro in Israele, e Gesù praticamente dice: io sono dalla stessa parte loro, stiamo combattendo la stessa battaglia. Difatti dopo dice: chi non sta con me disperde, non dice chi non crede in me, non c'entra la fede in Gesù. Se uno non sta dalla mia parte vuol dire che sta dalla parte del mondo. Io sono dalla stessa parte dei vostri figli, cioè dei discepoli, dei farisei che cacciano i demoni, che fanno esorcismi. E poi il terzo argomento è quello indubbiamente che Anita accennava, come di uno scatto, e può darsi, però io non so qui, può darsi che ci debba essere una caratteristica, forse nel modo in cui Gesù caccia i demoni, nel modo cioè nella vastità della sua attività. L'impressione, però non sono affatto sicuro, l'impressione, come fa Gesù a dire allora è giunto il regno, anche altri che hanno demoni senza avere questo argomento. È possibile, però non sono sicuro, che dall'esempio che Gesù fa si basi sul fatto che Gesù caccia molti demoni e li caccia con grande facilità. Come fa uno a saccheggiare la casa di un uomo forte se prima non lo lega? Però se lo lega, poi tranquillamente non ha problemi a portare via tutto quello che gli pare. Può darsi che lì sia la capacità di Gesù di cacciare i demoni in un modo molto, molto vasto e molto facile, diciamo. Abbiamo molte testimonianze di Vangeli di questo, cioè che addirittura il demonio stesso avverte la presenza e si dichiara appena sente la presenza di Gesù. Non so. E poi c'è naturalmente il detto, insomma le frasi dei versetti 31 e 32 che costituiscono una grande difficoltà e hanno provocato anche parecchi disastri nella storia dell'interpretazione. Sono testi, versetti difficili. Non sto a ricordare qui il commento che ho, ne ricorda diversi di queste interpretazioni. Io faccio solo questa osservazione: il fatto che qui non si parli della conversione, cioè una bestemmia contro il figlio dell'uomo, una bestemmia vuol dire un'offesa al figlio dell'uomo, un'offesa contro lo Spirito Santo, ecco, quello è senza perdono né adesso né nel mondo venturo mai più. Il fatto che non si evochi il problema della conversione, secondo me è significativo della natura paradossale di queste frasi, per dire una cosa gravissima. non sono sicuro di questa interpretazione, però non si parla della conversione. Perché secondo voi esiste un peccato che Dio non perdonerebbe se uno si converte? No, è una domanda seria. Vedete che non si parla qui di conversione, non si fa l'esempio. Però se uno poi cambia idea e si converte, perché non potrebbe cambiare idea, allora però è spacciato, perché viene interpretato spesso così, va all'inferno, è spacciato per sempre. Ma non mi sembra che sia possibile andare per questa strada. E una spia io la vedo nel fatto che non si parla del problema della conversione, si parla della gravità del peccato. C'è un peccato che è talmente grave che non viene mai più perdonato, cioè non viene rimesso. Ma secondo me non c'è nessun peccato se uno si converte che Dio non perdoni, non si vede come.
Sì, state dette molte cose. A me pare che Gesù usa vari argomenti, appunto quello di anche voi, anche i vostri figli cacciano i demoni. E quindi nel nome di Dio, no? Evidentemente non nel nome di Satana, del demone, del principe dei demoni. Io leggerei anche una possibilità, vedrei anche nel versetto 28 un'altra possibilità. I vostri figli cacciano i demoni nel nome quindi di Dio, e anche in quei momenti, in quei casi viene il regno di Dio. È chiaro, il regno di Dio viene in modo eminente con la venuta di Gesù, ma il regno di Dio è sempre veniente attraverso la fede, attraverso le opere di giustizia, sempre veniente, e anche attraverso quello che compiono i loro figli. Io lo vedrei così, perciò l'argomentazione di Gesù mi sembra che presupponga da una parte che il regno di Satana è ancora in piedi, con quello che Gesù compie e con quello che compiono i loro figli e con quello che Gesù compie, nonostante questo, il regno di Satana è ancora in piedi. Perché? Perché non è il momento della cacciata fuori definitiva di Satana, del demonio, del principe dei demoni, Beelzebul, da questo mondo. È ancora il momento, l'ho letto così, mi sembrava, del legamento. E la cacciata definitiva ci sarà alla fine, nel momento del giudizio, quando il male verrà levato di mezzo, tolto in modo definitivo. Qui siamo ancora nella fase in cui Satana, il più forte, viene legato per essere poi cacciato fuori, e perché Gesù, insomma, possa rapire i beni del regno di Satana, del demonio. Io ho interpretato così questa cosa. È chiaro che non sappiamo, forse bisognerebbe leggere altri testi, almeno io non li ricordo, ci sono, ma non li ho letti tanto tempo fa, non li ho più riletti, come facevano i figli dei farisei a cacciare i demoni. C'era una specie di rito. Qui Gesù sembra un po' diverso, perché li caccia con una potenza straordinaria, prima di tutto il numero di miracoli che Gesù compie. E poi non compie solo questo, come miracolo ne compie tanti altri, moltissimi, e anche, almeno qui nel versetto 22, viene presentato come un miracolo che Gesù compie, come dire, subito, con la sola parola, eccetera. Quindi probabilmente c'è una differenza anche nel modo in cui viene compiuto il miracolo da parte di Gesù e da parte degli altri. Evidentemente i primi versetti mostrano che la cosa era evidente. Infatti le folle sono stupite e lo acclamano figlio di Davide. E perciò i farisei, alcuni dei farisei, come qui viene presentato, debbono contestare non tanto il fatto che è evidente, ma l'interpretazione. E quindi dicono quello che dicono, con Gesù che trova i suoi controargomenti, appunto, che è il regno di Dio che viene. Ancora una volta si può forse concludere dicendo: Matteo presenta l'autorità che Gesù mostra, manifesta
in questo modo, in questo caso, con il potere che ha sui demoni, sul regno dei demoni, principi di questo mondo. E poi anch'io penso la parte finale, quella, la bestemmia contro lo Spirito Santo è una invettiva, è una minaccia, se vogliamo, ma sempre per scuotere, ma non credo per condannare, se uno si converte. E probabilmente ci sono stati anche. Noi vediamo per esempio negli Atti degli Apostoli che tanti farisei, poi alla fine a un certo punto e anche dei capi, credono in Gesù, ma credo che sia possibile sempre credere in quello che Gesù fa, nelle opere che fa, e insomma cambiare idea.